alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
L'omino parlava con noncuranza, senza calore, quasi senza sentimento, e Ossipon, che in segreto era molto colpito, cercava di imitare quel distacco. Se la polizia di qui sapesse il fatto suo, ti riempirebbe di pallottole da ridurti un colabrodo, oppure ti prenderebbe alle spalle in pieno giorno per riempirti di botte con un sacco pieno di sabbia. L'omino sembrava aver già considerato quella prospettiva nel suo stile sicuro e compassato. Sì, assentì con la massima prontezza, ma per farlo dovrebbero fare i conti con le loro stesse istituzioni, capisci? Il che richiede una sabbia non comune, tutta speciale, la grinta. Ossipon sbatte gli occhi. Immagino che sia proprio quello che ti accadrebbe se dovessi impiantare il tuo laboratorio negli Stati Uniti. Là non fanno tanti complimenti con le loro istituzioni. Molto improbabile che io vada lì a vedere. Altrimenti la tua osservazione sarebbe giusta, ammise l'altro. Hanno più carattere laggiù, ed è un carattere essenzialmente anarchico. Terreno fertile per noi, gli Stati Uniti, ottimo terreno. La Grande Repubblica ha le radici della materia distruttiva dentro di sé. Il temperamento collettivo è senza legge, eccellente. Possono anche spararci addosso, ma... Sei troppo trascendentale per me, grugnì Ossipon di malumore e inquieto. No, sono logico, protestò l'altro. Ci sono molti tipi di logica. Questa è del tipo illuminato. Niente da dire contro l'America. È questo paese che è pericoloso, con la sua concezione idealistica della legalità. Lo spirito sociale di questo popolo è impregnato di pregiudizi scrupolosi e questo è fatale per il nostro lavoro. Voi parlate dell'Inghilterra come del nostro unico rifugio. Peggio di così, è la nostra Capua. Cosa ce ne facciamo dei rifugi? Qui voi parlate, stampate, tramate e non fate niente. Molto comodo, mi pare, per i tipi alla Carly Hunt. Scrollò leggermente le spalle, poi aggiunse con la stessa sicurezza svagata... Distruggere la superstizione e il culto della legalità dovrebbe essere il nostro scopo. Niente mi farebbe più piacere che vedere l'ispettore Heath e i suoi simili che si mettono a spararci addosso in pieno giorno con l'approvazione del pubblico. Metà della nostra battaglia sarebbe allora vinta. La disintegrazione della vecchia morale si sarebbe insediata nel suo stesso tempio. Questo è quello a cui dovreste mirare. Ma voi, rivoluzionari, questo non lo capirete mai. Voi fate dei piani per il futuro, vi perdete in sogni a occhi aperti su sistemi economici ispirati a ciò che è, mentre ciò che ci vuole è liquidare tutto e ripartire da zero per una nuova concezione della vita. Allora quel futuro ci penserebbe da solo a pianificarsi, basterebbe che voi gli lasciaste lo spazio per realizzarsi. Perciò ammucchierei a palate la mia roba agli angoli delle strade se ne avessi abbastanza per farlo, e siccome non ne ho, faccio del mio meglio per perfezionare un detonatore sul quale si possa davvero contare. Ossipon, che aveva mentalmente annaspato in acque profonde, afferrò l'ultima parola come se fosse un'ancora di salvezza. «Sì, i tuoi detonatori. Mi stupirei se non fosse stato uno dei tuoi detonatori a liquidare l'uomo nel parco». Un'ombra di fastidio oscurò la risoluta faccia giallognola di fronte a Ossipon. «La mia difficoltà consiste appunto nel doverne sperimentare praticamente ogni tipo. Bisogna pur provarli. Inoltre...» Ossipon intervenne... Ma chi poteva essere quel tale? Ti assicuro che noi a Londra non sapevamo... Non sapresti descrivere la persona a cui hai dato la roba? L'altro puntò gli occhiali su Ossipon come un paio di riflettori. Descriverlo, ripeté lentamente. Non penso che ci possa essere la più piccola obiezione ormai. Te lo descriverò in una parola. Verloc. Ossipon, che per la curiosità si era sollevato di qualche centimetro dalla sedia, cadde giù di nuovo, come se fosse stato colpito sulla faccia. Verloc. Impossibile. L'omino sussiegoso fece un leggero segno con la testa una volta sola. Sì, è lui la persona. Adesso non direi che ho dato la mia roba al primo idiota che si è presentato. Era un membro di spicco del gruppo, per quanto ne so io. Sì, disse Ossipon. Di spicco? No, non proprio. Serviva da centro di informazioni generali e di solito riceveva i compagni che arrivano da lontano. Più utile che importante. un uomo senza idee. Anni fa parlava nei comizi in Francia, credo. Non molto bravo, però. Di lui si fidavano uomini come La Torre, Moser e tutti quelli della vecchia guardia. L'unico talento che dimostrava di possedere davvero era l'abilità a eludere in un modo o nell'altro l'attenzione della polizia. Qui, per esempio, sembrava che non fosse sorvegliato molto assiduamente. Era regolarmente sposato, sai. Immagino che sia con i soldi di lei che ha avviato il negozio. Sembrava che lo facesse rendere anche. Si pontacque di colpo. Mormorò tra sé: chissà cosa farà quella donna adesso. E sprofondò nei suoi pensieri. L'altro aspettava con ostentata indifferenza. Di natali oscuri, lo si conosceva generalmente solo col soprannome di professore. Il diritto a questa designazione gli veniva dall'essere stato viceassistente di chimica in un istituto tecnico. Aveva litigato con i superiori per una questione di trattamento ingiusto. Poi aveva trovato un posto nel laboratorio di una fabbrica di coloranti. Anche lì era stato trattato con ingiustizia rivoltante. Le sue lotte, le sue privazioni, il suo duro lavoro per salire nella scala sociale l'avevano riempito di una convinzione così esaltata dei suoi meriti che per il mondo era estremamente difficile trattarlo con giustizia, dato che la misura di questo concetto dipende così tanto dalla pazienza dell'individuo. Il professore aveva del genio, ma gli mancava la grande virtù sociale della rassegnazione. Intellettualmente una nullità, sentenziò Ossipon ad alta voce, smettendo improvvisamente di contemplare fra sé e sé la persona e gli affari della signora Verloc colpiti dal lutto. Una personalità molto ordinaria. Fai male a non tenerti più spesso in contatto con i compagni, professore, aggiunse con un tono di rimprovero. Ti ha detto niente lui? Ti ha dato un'idea delle sue intenzioni? Era da un mese che non lo vedevo. Sembra impossibile che se ne sia andato. Mi ha detto che si trattava di una dimostrazione contro un edificio, disse il professore. Quel tanto che dovevo sapere per preparare l'ordigno. Gli ho fatto presente che ne avevo a malapena in quantità sufficiente per un risultato completamente distruttivo, ma mi ha fatto pressione perché facessi del mio meglio. Siccome voleva qualcosa che si potesse trasportare apertamente in mano, gli ho proposto di usare un vecchio bidone di latta per vernici. L'idea gli è piaciuta. Mi ha fatto penare perché prima ho dovuto tagliargli il fondo e poi saldarlo di nuovo. Quando era pronto per l'uso, il bidone racchiudeva un vasetto di vetro spesso con l'imboccatura larga, ben tappato e imbottito tutto intorno di creta umida che conteneva 450 grammi di polvere verde X2. Il detonatore era collegato col coperchio a vite del bidone. Era ingegnoso, combinava la percussione con il contatto a tempo. Gli ho spiegato il sistema, era un tubo sottile di stagno con dentro un... L'attenzione di Ossipon era venuta meno. «Cosa pensi che sia successo?» interruppe. «Chi lo sa? Avrà avvitato a fondo il coperchio che stabiliva il contatto, avrà poi dimenticato il tempo. Era regolato su 20 minuti. D'altra parte, una volta regolato il contatto a tempo, basta un colpo secco per innescare immediatamente l'esplosione. O ha calcolato male il tempo, o ha semplicemente lasciato cadere la cosa. Il contatto era regolato bene, di questo sono sicuro». Il sistema ha funzionato perfettamente. Eppure si poteva pensare che un idiota qualsiasi, preso dalla furia, avrebbe potuto benissimo dimenticarsi di stabilire il contatto. Mi preoccupavo soprattutto di questo tipo di sbaglio. Ma ci sono più varianti di idioti di quanti se ne possano prevedere. Non puoi pretendere che un detonatore sia prova assoluta di idiota. Fece segno a un cameriere. Ossipon sedeva rigido, con lo sguardo assente del lavorio mentale. Dopo che il cameriere se ne fu andato con i soldi, si risvegliò con un'aria di profonda insoddisfazione. «È estremamente sgradevole per me», rimuginò pensieroso. «Carl è a letto con la bronchite da una settimana. C'è una probabilità su due che non si alzi più. Michaelis se la gode da qualche parte in campagna. Un editore di grido gli ha offerto 500 sterline per un libro. Sarà un fallimento totale. In prigione ha perso l'abitudine di pensare in modo conseguente, capisci?» Il professore, in piedi, si stava abbottonando il soprabito, guardandosi intorno con assoluta indifferenza. «Cosa hai intenzione di fare?» chiese stancamente Ossipon. Temeva il biasimo del Comitato Rosso Centrale, un organismo che non aveva una sede permanente di cui non conosceva bene la composizione. Se quest'affare finiva col blocco del modesto sussidio stanziato per la pubblicazione degli opuscoli dell'FP, allora sì che avrebbe dovuto rammaricarsi dell'inspiegabile follia di Verloc. La solidarietà con l'azione, nella sua forma più estrema, è una cosa, e la stupidaggine scriteriata è un'altra, disse con una specie di brutalità ombrosa. Non so cosa gli ha preso a Perlock. C'è sotto qualche mistero. Comunque lui è andato. Prendila come ti pare, ma date le circostanze, l'unica politica per il gruppo militante rivoluzionario è di dissociarsi completamente da questo tuo maledetto ghiribizzo. Quello che mi preoccupa è come riuscire a rendere abbastanza convincente la dissociazione. L'omino in piedi, tutto abbottonato e pronto ad andarsene, non era più alto di Ossipon seduto. A bruciapelo gli puntò gli occhiali in faccia. Potreste chiedere alla polizia un certificato di buona condotta. Loro sanno dove ciascuno di voi ha passato la notte scorsa. Forse se glielo chiedeste acconsentirebbero a pubblicare una specie di dichiarazione ufficiale. Certo che sono abbastanza ben informati per sapere che non abbiamo avuto niente a che fare con questa faccenda, borbottò Ossipon amaro. Quello che diranno però è un'altra cosa. Rimase pensieroso, senza badare al tappeto scalcagnato, simile a un gufo in piedi vicino a lui. Devo agguantare immediatamente Michaelis e convincerlo a parlare col cuore a una delle nostre riunioni. Il pubblico ha una specie di riguardo sentimentale per lui. Il suo nome è conosciuto e io sono in contatto con qualche giornalista dei grandi quotidiani. Quello che dirà sarà aria fritta, ma ha un modo di parlare che fa ingoiare tutto. Come la melassa, intervenne il professore a bassa voce, mantenendo un'espressione impassibile. Perplesso, Ossipon continuò a conversare intimamente con se stesso in modo appena udibile, come chi riflette in assoluta solitudine. Che coglione maledetto. Lasciarmi nelle mani una faccenda così stupida e non so neanche se... Restava seduto con le labbra serrate. L'idea di andare direttamente al negozio per avere notizie non lo attraeva. A naso temeva che il negozio di Verloc fosse già diventato una trappola della polizia. Bisognerà pure che facciano qualche arresto, pensava, provando qualcosa che assomigliava a un'indignazione virtuosa, dato che il placido corso della sua vita di rivoluzionario era minacciato senza che lui ne avesse colpa. E tuttavia, se non andava al negozio, correva il rischio di rimanere all'oscuro di quello che forse per lui sarebbe stato molto importante sapere. Poi rifletté che se l'uomo del parco era davvero saltato in aria in pezzi, come dicevano i giornali della sera, non poteva essere stato identificato. Se era così, la polizia non avrebbe avuto una ragione speciale per sorvegliare il negozio di Verloc più attentamente di qualsiasi altro posto conosciuto per essere frequentato da anarchici schedati. Nessuna ragione in più, in effetti, che sorvegliare le porte del Sileno. Ci sarebbero stati occhi vigili dappertutto, a prescindere da dove andava. Eppure... Mi chiedo cos'è meglio fare, mormorò consigliandosi con se stesso. Una voce stridula all'altezza del suo gomito disse con sereno disprezzo: attaccati alla donna più forte che puoi, per tutto quello che può valere. Dopo aver pronunciato queste parole, il professore si allontanò dal tavolo. Ossipon, preso alla sprovvista da quella prova di perspicacia, abbozzò un inutile soprassalto e rimase immobile, con uno sguardo smarrito, come se fosse inchiodato al fondo della sedia. Il piano solitario, senza nemmeno uno straccio di sgabello a tenergli compagnia, suonò con enfasi qualche nota coraggiosa e, iniziando una selezione di melodie nazionali, accompagnò Ossipon, che finalmente si era alzato sull'aria di Blue Bells of Scotland. Le note, penosamente scandite, si affievolirono dietro le sue spalle mentre saliva lentamente la scala, attraversava l'atrio e usciva in strada. Davanti alla grande porta di ingresso, una tetra fila di venditori di giornali distribuiva la sua merce dal canaletto di scolo, lasciando libero il marciapiedi. Era un giorno aspro e fosco, d'inizio di primavera. Il cielo fuligginoso, la melma delle strade, gli stracci degli uomini sudici si armonizzavano perfettamente con l'eruzione dei fogli umidi pieni di sciocchezze, con la carta macchiata d'inchiostro di stampa. Le locandine imbrattate di sporco ornavano il cordone del marciapiedi come una tappezzeria. Lo smercio dei giornali del pomeriggio era intenso, eppure in confronto al passo rapido e incessante del traffico pedonale, l'effetto era di indifferenza, di una distribuzione di cui nessuno si curava. Ossipon lanciò una rapida occhiata nelle due direzioni prima di tuffarsi in mezzo alle correnti contrarie, ma il professore non si vedeva più.
Thank you.
Il professore aveva preso una strada a sinistra e andava avanti con la testa eretta, fendendo una folla in cui quasi ogni individuo superava la sua statura stentata. Inutile fingere con se stesso di non essere deluso, ma quello era solo sentimento. Lo stoicismo del suo pensiero non si sarebbe lasciato turbare da questo né da qualsiasi altro fallimento. La prossima volta, o quella successiva ancora, il colpo inferto sarebbe stato molto efficace. Qualcosa di dirompente, uno scoppio che avrebbe aperto la prima breccia nell'imponente facciata del grande edificio delle concezioni legali, dietro cui si nasconde l'atroce ingiustizia della società. In quest'uomo di umili origini e con un fisico talmente meschino da essere d'intralcio alle sue notevoli qualità naturali, l'immaginazione era stata precocemente infiammata dai racconti di uomini che, dagli abissi della miseria, erano saliti a posizioni influenti e opulente. La purezza estrema, quasi ascetica del suo pensiero, abbinata a un'ignoranza stupefacente del mondo materiale, aveva posto davanti a lui una meta di potere e di prestigio che poteva essere raggiunta non per mezzo delle arti, delle buone maniere, del tatto o della ricchezza, ma con la pura e semplice forza del merito. Da questo punto di vista considerava di avere tutti i titoli per un successo indiscutibile. Suo padre, un entusiasta cupo e delicato con la fronte sfuggente, era stato un predicatore itinerante e travolgente di qualche oscura ma inflessibile setta cristiana, un uomo profondamente convinto dei privilegi della propria probità. Nel figlio, individualista per temperamento, dopo che la scienza delle università aveva completamente soppiantato la fede delle conventicole, quell'atteggiamento morale si era tradotto nel furibondo puritanesimo dell'ambizione. Coltivava la sua ambizione come una cosa secolarmente sacra. Vederla frustrata gli aveva aperto gli occhi sulla vera natura del mondo, la cui moralità era artificiale, corrotta e blasfema. La via delle rivoluzioni, anche le più giustificabili, è preparata da impulsi personali camuffati da dogmi. L'indignazione del professore trovava in se stessa la causa finale che lo assolveva dal peccato di dedicarsi alla distruzione per soddisfare la sua ambizione. Distruggere la fede pubblica nella legalità era la formula perfetta del suo pedante fanatismo, ma la convinzione subconscia che la struttura di un ordine sociale costituito non si può demolire efficacemente, se non con qualche forma di violenza collettiva o individuale, era netta e precisa. Lui era un agente morale, questo era saldamente stabilito nella sua mente. Esercitando il suo mandato con sfida spietata, si procurava le apparenze del potere e del prestigio personale, il che, per il suo rancore vendicativo, era incontestabile. Placava la sua inquietudine, e forse, a modo loro, i rivoluzionari più ardenti non fanno altro che cercare pace come il resto dell'umanità, la pace della vanità blandita, degli appetiti soddisfatti, o forse della coscienza pacificata. Perduto nella folla, meschino e piccolo, meditava, fiducioso sul suo potere, tenendo la mano nella tasca sinistra dei pantaloni, stringendo leggermente la peretta di caucciù, suprema garanzia della sua sinistra libertà. Ma dopo poco cominciò a sentirsi sgradevolmente maldisposto alla vista della carreggiata ingombra di veicoli e del marciapiedi gremito di uomini e di donne. Percorreva una strada lunga e dritta, popolata da una piccola frazione di un'immensa moltitudine, ma tutti intorno a lui, senza interruzione, sino ai confini dell'orizzonte nascosto dietro enormi ammassi di mattoni, sentiva il peso della massa umana nel suo numero sterminato. Brulicavano, numerosi come locuste, industriosi come formiche, spensierati come una forza naturale, procedendo ciechi e metodici e assorti, inaccessibili al sentimento, alla logica, forse anche al terrore. Quella era la forma di dubbio che temeva di più, inaccessibili alla paura. Spesso, mentre andava in giro, quando gli capitava anche di dimenticarsi di se stesso, aveva momenti simili di spaventosa e sana sfiducia nei riguardi dell'umanità. E se non ci fosse nulla che riuscisse a smuoverla? Momenti simili capitano a tutti gli uomini che per ambizione mirano ad avere una presa diretta sull'umanità. Agli artisti, ai politici, ai pensatori, ai riformatori o ai santi, spregevole stato emotivo questo, contro il quale la solitudine fortifica i caratteri superiori. E con austera esultanza il professore pensò al rifugio della sua camera, con l'armadio inlucchettato, sperduta nella desolazione delle case dei poveri, eremitaggio del perfetto anarchico. Per raggiungere più in fretta il punto in cui poteva prendere il suo omnibus, deviò all'improvviso dalla strada affollata in un vicolo stretto e tetro, lastricato di pietre. Da un lato le basse case di mattoni avevano nelle finestre impolverate l'aspetto cieco, moribondo, del degrado incurabile, gusci vuoti in attesa di essere demoliti. Dall'altro lato la vita non se n'era ancora andata del tutto. Di fronte all'unico lampione a gas sbadigliava la caverna di un venditore di mobili di seconda mano, dove in fondo al buio di una specie di vialetto serpeggiante intorno a una bizzarra foresta di armadi con un sottobosco aggrovigliato di gambe di tavoli, un'alta specchiera luccicava come uno stagno in un bosco. Un infelice divano senza casa, accompagnato da due seggiole spaiate, giaceva all'aperto. L'unico essere umano che si stava servendo di quel vicolo, oltre al professore, avanzando eretto e nerboruto dalla direzione opposta, arrestò improvvisamente il suo passo cadenzato. «Si vede», disse, e restò un po' di lato, guardingo. Il professore si era già fermato, con un rapido mezzo giro che lo aveva messo con le spalle quasi contro l'altro muro. La mano destra scivolò leggera sulla spalliera del divano esiliato, la sinistra rimase appositamente sprofondata nella tasca dei pantaloni, mentre la rotondità degli occhiali pesantemente cerchiati conferiva un aspetto da gufo alla sua faccia corrucciata e imperturbata. Pareva un incontro in un corridoio appartato di una grande casa piena di vita. L'uomo nerboruto era tutto abbottonato in un soprabito scuro e portava un ombrello. Il cappello, inclinato all'indietro, gli scopriva buona parte della fronte che nell'oscurità sembrava bianchissima. Nelle fosse scure delle orbite le pupille luccicavano penetranti. Dei lunghi baffi spioventi del colore del grano maturo incorniciavano con le punte il blocco squadrato del mento senza barba. «Non le sto dando la caccia», disse secco. Il professore non si spostò di un centimetro. I rumori mischiati dell'immensa città arrivavano smorzati in un sommesso mormorio indistinto. L'ispettore capo Heath della sezione crimini speciali cambiò tono. «Non ha mica fretta di andare a casa?» chiese con una semplicità canzonatoria. Il piccolo insalubre agente morale della distruzione esultava in silenzio del proprio prestigio personale, che teneva in scacco quell'uomo armato dal mandato di difendere una società minacciata. Più fortunato di Caligola, che desiderava che il senato romano avesse una testa sola per maggior soddisfazione della sua volontà crudele, vedeva in quell'unico uomo tutte le forze che aveva sfidato: la forza della legge, della proprietà, dell'oppressione e dell'ingiustizia. Vedeva tutti i suoi nemici e li affrontava tutti senza paura in un supremo compiacimento della sua vanità. Restavano perplessi davanti a lui come davanti a uno spaventoso prodigio. Dentro di sé gongolava per quell'incontro fortuito che gli offriva la possibilità di affermare la sua superiorità su tutta la massa del genere umano. Era davvero un incontro fortuito. L'ispettore capo Heath aveva avuto una giornata sovraccarica di lavoro, tutt'altro che gradevole, da quando la sezione aveva ricevuto il primo telegramma da Greenwich, un po' prima delle 11 di mattina. In primo luogo, il fatto che l'attentato fosse avvenuto meno di una settimana dopo che lui aveva assicurato un alto funzionario che non si doveva temere una ripresa delle attività anarchiche era già sufficientemente seccante. Se c'era stata una volta in cui si era sentito sicuro di fare un'affermazione, era stata proprio quella. l'aveva fatta con infinita soddisfazione di sé, perché era chiaro che l'alto funzionario desiderava tanto sentirsi dire proprio quello. Aveva affermato che non si poteva nemmeno ipotizzare qualcosa del genere senza che la sezione ne venisse a conoscenza entro 24 ore. E aveva parlato così perché era consapevole di essere lui il grande esperto della sua sezione. Si era sbilanciato a tal punto da pronunciare parole che la vera saggezza avrebbe tenuto per sé. Ma l'ispettore capo Heath non era molto saggio, perlomeno non veramente tale. La vera saggezza, che in questo mondo di contraddizioni non è sicura di niente, gli avrebbe impedito di arrivare alla sua posizione attuale. Avrebbe allarmato i suoi superiori e le sue possibilità di carriera sarebbero andate in fumo. La sua carriera era stata molto rapida. «Non ce n'è uno, signore, sul quale non possiamo mettere le mani in qualsiasi ora del giorno e della notte. Sappiamo cosa fa ognuno di loro ora per ora», aveva dichiarato. E l'alto funzionario si era degnato di sorridere. Che fosse questa la cosa giusta da dire da parte di un poliziotto con la reputazione dell'ispettore capo Heath era talmente ovvio da restarne deliziati. L'alto funzionario credeva nella dichiarazione che calzava a pennello con la sua idea che tutte le cose sono al loro posto. La saggezza dell'alto funzionario era di natura ufficiale, altrimenti avrebbe potuto riflettere su una questione non di teoria ma di esperienza pratica, e cioè che nella trama intrecciata dei rapporti fra i cospiratori e la polizia intervengono inaspettate soluzioni di continuità, improvvisi buchi nel tempo e nello spazio. Quel tal anarchico può essere sorvegliato passo a passo e minuto per minuto, ma arriva sempre il momento in cui, chissà come, lo si perde di vista e non si hanno contatti con lui per poche ore, durante le quali accade sicuramente qualcosa di più o meno increscioso, generalmente un'esplosione. Ma l'alto funzionario, trasportato dalla sensazione che le cose sono tutte al loro posto, aveva sorriso, e adesso il ricordo di quel sorriso era molto seccante per l'ispettore capo Heath, principale esperto di comportamenti anarchici. Non era questa l'unica circostanza il cui ricordo turbasse la consueta serenità dell'eminente specialista. Ce n'era un'altra, che risaliva proprio a quella mattina. Il pensiero di non essere riuscito a nascondere il proprio stupore quando era stato convocato d'urgenza nell'ufficio privato del vicecapo della polizia lo irritava francamente. Il suo istinto di uomo affermato gli aveva insegnato da tanto tempo che, come regola generale, una reputazione si regge sul comportamento non meno che sui risultati raggiunti. Ora sentiva che di fronte al telegramma non aveva fatto proprio un figurone. Aveva spalancato gli occhi e aveva esclamato «impossibile», esponendosi così alla inattaccabile replica della punta di un dito posata con forza sul telegramma che il vicecapo aveva buttato sul tavolo dopo averlo letto ad alta voce. Essere schiacciato, per così dire, sotto la punta di un dito indice, era un'esperienza sgradevole, molto nociva anche. Come se non bastasse, l'ispettore capo Heath era cosciente di non aver rimediato alle cose quando si era permesso di esprimere una sua convinzione. Una cosa gliela posso assicurare subito, nessuno del gruppo che sorvegliamo noi ha avuto niente a che fare con questa faccenda. Si sentiva forte della sua integrità di buon investigatore. Adesso però si accorgeva che un riserbo impenetrabilmente attento nei confronti di quell'incidente avrebbe giovato di più alla sua reputazione. D'altra parte, ammise con se stesso, era difficile conservare la propria reputazione se si mettevano di mezzo dei volgari dilettanti. I dilettanti sono la rovina della polizia come di qualunque altra professione. Il tono delle osservazioni del vicecapo era stato abbastanza acido da fargli allegare i denti.
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.